Gesù nella solitudine, la preghiera che prepara. Così è il titolo. Poi forse non è proprio del tutto il migliore, il più bello. Comunque, ci fermiamo a vedere nel resto del Vangelo, dopo i primi due capitoli, qualche momento, qualche brano che ci presenta Gesù che sta pregando lui stesso. È frequente nel Vangelo secondo Luca vedere Gesù in preghiera. Gesù non solo insegna a pregare, non solo dice che la preghiera è importante, ma dà l'esempio. Qualcuno si chiede, almeno io l'ho sentita ancora, ce l'avevo anch'io probabilmente questa domanda qualche tempo fa, adesso un po' meno, perché Gesù prega? Che bisogno aveva lui di pregare se è Dio? Se è Dio, non ha bisogno di pregare. Qualcuno arriva a queste considerazioni, a questi interrogativi. Da dove vengono questi interrogativi? Vengono dalla nostra concezione di Dio. Se noi vediamo Dio come colui che può, il potente, colui che può tutto, allora diciamo, ma se Gesù è Dio, non ha bisogno perché può tutto. Quindi cosa serve la preghiera? Ma dietro queste domande c'è ancora una concezione della preghiera come domanda o esclusivamente richiesta di cose, richiesta di qualcosa per la nostra vita, perché ci accorgiamo che noi non possiamo tutto. Dio come colui che può. Questa in fondo è la concezione che noi abbiamo ereditato dal paganesimo, da quel paganesimo che abbiamo dentro, ma anche dal paganesimo che c'è fuori. Dio visto come colui che può. Anche il nuovo paganesimo che sta invadendo le nostre terre e anche la Chiesa e i nostri cuori, quel nuovo paganesimo che viene dall'India, ci presenta Dio che può. E dopo ci fa vedere, tu sei Dio, quindi tu puoi tutto, puoi auto guarirti, puoi auto, cioè arrangiarti da solo, perché tu puoi sviluppare dentro di te la divinità. Ma c'è dietro un'altra concezione ancora dell'identità di Dio, che non è il caso oggi di sviluppare. Noi non vediamo Dio come colui che può. Dio non è colui che può. Come lo vediamo noi Dio? Come si è rivelato? A noi si è rivelato non come colui che può. Non occorreva che si rivelasse così, perché già la nostra concezione pagana ce lo fa vedere così. Invece Dio che si rivela, e che noi, se non ci fosse questa sua rivelazione, non ci arriveremmo, Dio è colui che ama. Non per niente Gesù lo chiama Padre. E Dio è contento di essere chiamato Padre. Dio è colui che ama, non colui che può. Allora cambia anche la nostra concezione della preghiera. Gesù noi lo vediamo come l'incarnazione non di quel Dio che può, Così vorrebbe e avrebbe voluto il diavolo quando l'ha tentato nel deserto. Trasforma le pietre in pane. Sei Dio, sei figlio di Dio, sei colui che può. Gesù invece sa che Dio è colui che ama e quindi lui è il figlio di Dio, cioè di colui che ama. Quindi Gesù rimane figlio, rimane nell'amore per il Padre. Gesù è l'incarnazione non del potere di Dio, ma dell'amore di Dio. E quindi Gesù vince le tentazioni, quelle che dovremmo imparare a vincere anche noi, e che Lui ci aiuta, e che le vince in noi quando lo teniamo dentro di noi, insieme con noi, quando stiamo in rapporto con Lui. Se Dio fosse colui che può, la nostra preghiera sarebbe sempre domanda. Domandare, domandare. Cosa vuol dire domandare? Vuol dire prima ho guardato quello che io ho e quello che mi manca. E mi accorgo che mi manca perché conosco i miei desideri. E i miei desideri ci sono perché io guardo a me stesso, sono egoista. Quindi il domandare può essere o spesso è frutto di egoismo, manifestazione di egoismo. Se Dio invece è colui che ama, allora la nostra preghiera cos'è? Se Dio è colui che mi vuol bene, la mia preghiera, cioè il mio stare davanti a Lui, è prima di tutto un godere del suo amore. Godere, essere contento. È un ascoltare, perché so che le sue parole sono amore, quindi lo ascolto. È lode. E dopo noi questa lode la chiamiamo anche adorazione. E poi ringraziamento. E poi continuate ancora in questa linea. Se Dio è colui che ama, lo ascolto, lo ringrazio, lo benedico, lo lodo, lo aspetto, lo cerco. E godo di Lui, godo di Lui. Il Vangelo di oggi ci dava una bella immagine di questo godimento di Dio, il vino nuovo di Cana, che Dio conserva, secondo i rabbini ebrei, sotto il suo trono, nascosto, e lo tira fuori nei tempi del Messia. Con Gesù. Per questo Gesù, cioè il come si chiama? Il capotavola diceva: l'hai conservato fino adesso. L'hai conservato. È la parola che i rabbini adoperavano, che dicevano che credevano Dio conserva. Alcune cose le tiene nascoste Lui, le tira fuori nella festa più grande, quando viene il Messia. Il vino, la gioia. Quindi se vediamo che Dio è colui che ama, prima di tutto noi godiamo di Lui, siamo contenti del suo amore. Siamo contenti che ci vuol bene. Allora, quando vediamo Gesù che prega, cosa dobbiamo dire? Gesù cosa sta facendo? Sta chiedendo qualcosa perché lui non è capace di avere? No. Gesù prega godendo dell'amore. Quando va a pregare, va a godere dell'amore del Padre per lui. Va a godere. Va a lodare la sua bontà. Va a lodare il modo di agire del Padre. Va ad ascoltare la sua voce perché ha nostalgia della voce del Padre, che le voci degli uomini gliela coprono, e allora si ritira in solitudine per ascoltare l'amore del Padre. E poi, quando torna da questa preghiera ascolto, da questa preghiera godimento, da questa preghiera di intimità col Padre, ecco che Gesù ha non cose nuove, ma decisioni nuove. Perché star col Padre non è una cosa inutile, è una cosa che matura, che cambia, che rinnova, che riempie. La preghiera non è mai inutile. L'abbiamo già visto negli incontri precedenti, mi sembra, più di una volta, che la preghiera è sempre esaudita, cioè il Padre fa sempre qualche cosa, ci riempie del suo amore quando noi stiamo con Lui. Allora vediamo qualcuno di questi passi che ci presentano Gesù in preghiera. Luca 3, versetto 21. Quando tutto il popolo fu battezzato, e mentre Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì. Gesù stava in preghiera, dopo che anche lui ha ricevuto il battesimo. Questo è il primo incontro che il Vangelo di Luca ci fa avere con Gesù adulto. E in questo primo incontro noi troviamo Gesù che sta in preghiera. Lo troviamo quindi in silenzio. Lo vediamo in relazione col Padre. Certo che se noi vediamo Gesù in relazione, in preghiera, che sta in relazione col Padre, Gesù lo vediamo, il Padre no. Ma il Padre non può rimanere nascosto. Sul volto di Gesù risplende la luce del Padre. Come voi vedete, quando chiunque di voi si mette in preghiera, lo si vede che è in rapporto con qualcun altro. E quindi si vede anche un po' la presenza di questo altro. Il Padre non rimane nascosto, ed ecco che manda la colomba, ed ecco che fa udire la sua voce. La preghiera è un momento particolare nella vita di Gesù uomo. È occupato da Dio quando è in preghiera. È occupato da quel Dio invisibile e che attraverso di lui diventa visibile, riscontrabile nel suo atteggiamento, nel suo silenzio, sul suo volto. e il Padre per manifestarsi mentre Gesù prega. Come fa? Non svela chi lui è, ma svela chi è Gesù. Tu sei il mio figlio, il prediletto, il servo, cioè in te mi sono compiaciuto. È il servo di Yahweh in cui mi compiaccio, diceva Isaia. La preghiera quindi diventa rivelazione. Ci rivela chi è Gesù. Ma è il Padre che rivela. La rivelazione viene sempre dall'alto. Non siamo noi che scopriamo. Viene dall'alto la rivelazione di Dio e anche di quel Dio che è l'incarnazione dell'amore divino di Gesù. Ricevuto anche lui il battesimo, nel momento quindi della sua umiliazione, perché Gesù si è messo con i peccatori, non ha voluto distinguersi. Ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera. È il primo incontro che abbiamo con Gesù adulto. E anche l'ultimo incontro, l'ultima parola che Gesù dirà sulla croce nel Vangelo di Luca è ancora una preghiera. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Anche da lì comprendiamo come la preghiera di Gesù non è un domandare, è un offrirsi, esserci, per essere pronti, disponibili per Dio. Nelle tue mani consegno la mia vita, il mio spirito. Se andiamo avanti, all'inizio del capitolo 4 non si parla di per sé di preghiera. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto, dove per 40 giorni fu tentato dal diavolo. San Luca non ci dice che Gesù pregava in quei 40 giorni. Questo ce lo dicono gli altri evangelisti, che si era ritirato a pregare. Gesù ci dice subito: fu tentato dal diavolo. Ma se c'è la tentazione in questi 40 giorni, è segno che Gesù stava in preghiera, cioè stava in rapporto col Padre. E il tentatore lo vuol distogliere. La tentazione che cos'è? È il voler distogliere l'uomo dal suo rapporto più vero che ha con Dio, o vuol cambiarglielo questo rapporto con Dio. Invece che rapporto di amore, vuole che diventi rapporto di egoismo. Invece che vedere Dio amore, glielo fa vedere Dio potere. Quindi Gesù sta 40 giorni nel deserto, viene tentato in quei 40 giorni. È segno che Gesù stava in preghiera. Gesù vedeva Dio, lo contemplava così come gli è, Padre. Padre. Amore, paziente. Gesù continua non 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni e noi faremmo già fatica. Qualcuno fa già fatica il secondo giorno. 10 giorni, 20 giorni, 40. Gesù sta 40 giorni in preghiera. Il tentatore cerca di far vedere, di far apparire a Gesù un volto di un Dio che non si abbassa, che non si china, perché l'amore è capace di abbassarsi, di chinarsi, persino fino a lavare i piedi. Ma il tentatore vuol far vedere che Dio non è così, non è paziente. L'amore di Gesù aspetta anche 40 giorni prima di mangiare, ma il tentatore non è paziente, vuol tutto subito. Non è servizio. Il tentatore vuol far vedere un Dio potere e quindi diventerà il re. Gesù invece vede Dio amore e allora conclude: diventerò servo. Sono il servo, non il re. Non uno che comanda, che ha potere, ma uno che ama e quindi che si mette a servizio, che si abbassa, se si può dire così. Gli uomini dicono abbassarsi a servire. Non è mica un abbassarsi il servire, vuol dire un realizzare l'amore di Dio, il servire. Qualche volta, anche quando raccontiamo di Gesù che ha lavato i piedi ai discepoli, diciamo che si è abbassato a lavare i piedi. Perché diciamo così? Perché noi siamo superbi e orgogliosi. Se no dovremmo dire: Gesù ci ha fatto vedere l'amore più grande e più alto, si è alzato a lavare i piedi, si è innalzato a fare questo gesto di amore così bello. Quaranta giorni. Che cosa vuol dire 40 giorni? Vuol dire che Gesù è rimasto perseverante, è rimasto fedele, è rimasto figlio, perché lui ha continuato a vedere Dio come padre. Non ha visto in quei 40 giorni, come voleva il tentatore, Dio come Dio, ma l'ha visto come papà, come padre. E allora lui ha continuato a rimanere obbediente. Un terzo momento, 4:42. Sul far del giorno uscì e si recò in un luogo deserto. Sul far del giorno, quindi al mattino presto. Cosa era successo il giorno prima? Il giorno prima erano successe molte cose. Era sabato il giorno precedente. Prima di tutto, in mattinata, aveva parlato nella sinagoga e aveva scacciato un demonio da un uomo. Un demonio particolare, di quelli mezzi schizofrenici, perché parlava io, noi, e faceva questa confusione. Come succede tante volte. Poi era andato in casa di Simone e lì gli hanno detto: guarda, c'è la suocera malata. Si è avvicinato, l'ha toccata, si è alzata, si è messo a servirli. Alla sera gli hanno portato ancora un mucchio di ammalati sulla piazza e poi ancora degli indemoniati. E Gesù per tutti aveva una parola e la sua parola era guarigione e liberazione. Poi arriva la notte, va a dormire anche lui. Sul far del giorno, e San Marco questo stesso brano dice che uscì, si recò in un luogo deserto a pregare. San Luca non lo dice nemmeno, perché San Luca pensa che siamo capaci di capirlo senza dover mettergli la parola specifica. Si recò in un luogo deserto, ma le folle lo cercavano, lo raggiunsero e volevano trattenerlo, perché non se ne andasse via da loro. E Gesù cosa fa? Il giorno prima Gesù aveva ubbidito a tutti. Gli han detto: c'è la suocera e l'ha guarita. Gli han detto: ci sono gli ammalati e li ha guariti. Ci sono gli indemoniati e ha ascoltato, li ha guariti tutti. Adesso, dopo che Gesù ha pregato, sul far del giorno, quando era ancora buio, dice Marco, la notte del mattino si è alzato presto, cosa è successo durante quella preghiera? È successo questo, che Gesù non ubbidisce più a quello che vogliono gli uomini. Si vede che ha ascoltato, ubbidisce ancora Gesù, perché dice: devo andare, bisogna che io annunzi il regno di Dio anche alle altre città. In quella preghiera è successo che lui ha ascoltato. Ha ascoltato il Padre. E da lui ha saputo che la sua missione deve continuare in altri luoghi e non soltanto lì a Cafarnao. Gesù ha ricevuto luce e ha ricevuto forza per dir di no a quelli che lo stavano cercando, a quelli che lo volevano trattenere. Nella preghiera è successo quello che dice il Salmo 40: mi ha aperto l'orecchio. Allora ho detto: ecco, io vengo. Mi ha aperto l'orecchio. Gesù ha ascoltato. Capitolo 6, versetto 12. In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a pregare e passò la notte in orazione. Sulla montagna a pregare la notte in orazione. Perché Gesù è andato sul monte a pregare? Perché di notte? Perché così a lungo, tutta la notte? Se noi pensiamo che Gesù va a domandare qualcosa, non capiamo perché, che bisogno c'è di andare sul monte, che bisogno c'è che sia di notte, perché così a lungo, tutta la notte. Ma se invece vediamo la preghiera di Gesù come, vediamo Dio come amore, allora capiamo che la preghiera può prolungarsi. Allora comprendiamo che può occupare anche la notte. E comprendiamo come sia necessario andare sul monte, cioè ritirarsi in un luogo dove gli altri non ti vedono, perché quando hai un incontro di amore, fatto di amore, non vai al bar, non vai in piazza, ma cerchi un po' un luogo dove puoi rimanere anche tu nascosto, un luogo di intimità. Sulla montagna la notte. quando fu giorno, chiamò. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12. Ecco cosa succede dopo la preghiera. Un'altra novità, preparata dalla preghiera o ascoltata nella preghiera. È durante quella preghiera che Gesù capisce cosa deve fare, che Gesù decide quel che deve fare. Le novità di Dio sono preparate nella preghiera anche da Gesù, perché le novità di Dio sono atti di amore di Dio, e gli atti di amore di Dio vanno preparati dall'amore che riceviamo da Lui e che gli restituiamo. Di notte vengono preparate le novità di Dio. Non dorme il custode di Israele, non prende sonno, perciò si va di notte. Nella preghiera Gesù ascolta, prende decisioni, rinnova il suo stare in mezzo agli uomini, lo cambia, decide. Ecco cosa significa pregare per Gesù, i frutti della preghiera di Gesù. Capitolo 9, al versetto 18. Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato a pregare, e i discepoli erano con lui, ecco, questa volta nel luogo appartato che assistono alla preghiera di Gesù, o forse partecipano alla preghiera di Gesù, ci sono anche i discepoli, e i discepoli erano con lui. Qui è bello, questa preghiera di Gesù comincia ad avvicinarsi anche a noi, alla nostra esperienza, e comprendiamo che possiamo anche noi partecipare, star con lui quando prega il Padre, cioè quando riceve il suo amore, quando lo ama, quando lo loda, quando lo ascolta, lo adora, quando accetta l'amicizia di Dio e la vive in maniera intensa ed esplicita. Ai discepoli è possibile restare con lui, e quindi oggi i discepoli siamo noi, oggi. E allora vediamo che ci è possibile stare con Gesù mentre lui prega il Padre. Provate qualche volta, quando vi fermate a fare una mezz'ora o un'ora di preghiera, di adorazione, di silenzio, in qualche chiesa, in qualche cappella o in qualche luogo, provate a pensare così: sto qui e assisto alla preghiera di Gesù. Gesù che prega il Padre, che lo ama, che lo ascolta. Provate a viverlo in questo modo, così l'hanno vissuto i discepoli in quel giorno. Un giorno, mentre Gesù si trovava in un luogo appartato, anche questa volta un luogo appartato, come il monte è il luogo appartato, il luogo dove non ci sono spettatori curiosi. I discepoli sono lì non come spettatori, sono lì come partecipi. E anche questa volta, dopo la preghiera, succede qualcosa di nuovo, perché la preghiera porta sempre novità nella vita. Cosa fa Gesù dopo questa preghiera? Non miracoli, non cose strepitose, una domanda. Gesù vuol verificare fino a che punto i suoi discepoli hanno ascoltato il Padre. Chi dite voi che io sia? Ma prima di fare questa domanda, Gesù ha pregato a lungo e ha voluto che i discepoli preghino a lungo, perché sennò cosa avrebbero risposto? La professione di fede degli apostoli sgorga dalla preghiera, viene dalla preghiera. Se non venisse dalla preghiera, la professione di fede sarebbe parole vuote. La preghiera che prepara. Abbiamo intitolato questo incontro, questa meditazione, la preghiera che prepara. La preghiera che prepara cose grandi, cose nuove, le cose di Dio, non è una preghiera che domanda, ma è una preghiera che contempla, che ascolta, che si lascia amare, nella quale ci lasciamo amare, accogliamo l'amore del Padre e godiamo di esso. C'era il nostro buon e santo Antonio Rosmini, che aveva riassunto anche lui, come tanti santi, in tre parole un po' il cammino di fede, il cammino della vita cristiana. E lui l'aveva riassunto con queste tre parole: tacere, dal momento che c'è la parola di Dio, è quella che deve parlare, io posso tacere, adorare colui che mi parla, che io ascolto, è degno di adorazione, di essere preso sul serio, tacere, adorare, godere, perché quello che mi dice Dio è anzitutto tutto il suo amore. Godere. Altri santi mettevano soffrire oppure lavorare, ma a me piace di più, piace, insomma, ritengo, mi pare più bello, più significativo e che ci rivela di più il volto di Dio, questo invece, godere, tacere, adorare, godere. La preghiera è questo: silenzio, luogo appartato, tacere. Sul monte, là dove nessuno ti disturba, dove non ci sono altri pensieri, dove non c'è fretta. Adorare. La presenza di Dio è la più importante. Godere, perché quel Dio che stiamo contemplando non è il Dio potere, non è il Dio pagano che alimenta i nostri sogni luciferini di diventare come Dio, e Lucifero sognava un Dio potere, no? Questi sogni che ritornano e che entrano nella nostra cultura, in tutta la New Age e tutto quello che accompagna tanti desideri e sogni dei nostri contemporanei e qualche volta anche i nostri stessi, di noi peccatori. Ma Dio è ricordiamolo sempre e non ce lo ricordiamo mai abbastanza perché siamo sempre tentati. Dio è colui che ama, Dio è il Dio amore. Stando con Gesù continuiamo a impararlo. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.